la tortura non fa ancora fine, questa è l'ultima dose. A voi. Prego.
Io ho aspettato la fine per raccogliere tutte le briciole perché ha segnato tutto il sentiero di questa conferenza. Ci sono state diverse incoraggianti. L'università cittadina di Bergas, quindi con la CDA liberi dalle aziende, la ricerca, sapevo che possono essere dettati dalle aziende, dal mondo del lavoro, paese che non investono i giovani, non ha futuro, la percentuale del team investito confrontante, fondi di ricerca ai ricercatori di cui siano responsabili, può essere questa una soluzione, lo sto chiedendo prima, i tagli che penalizzano l'università e infine uno che può studiare. Scienza di materiale può essere più felice di questo, l'importanza della ricerca di base. Proprio oggi, mentre stavo recando a dare un po' ai ricercatori, qui, mi stavo chiedendo, stavo discutendo con uno studente che era con me, mi aspettavo dal rettore, finalmente abbiamo l'onore di vedere qua, una presa di posizione secca, da dire, noi come studenti abbiamo manifestato a lungo e ci ridevano di. I ricercatori ci stanno provando adesso, speriamo che magari li vedano davanti più che dietro. Il rettore, magnifico, più di lui, chi può. Mi sarei aspettato un no secco a parte, se non altro, come diceva lei giustamente, del disegno di legge Gelmini. Qualcosa da salvare, per fortuna, che quindi sarebbe veramente grave la situazione, qualcosa è da modificare. Lo sapete, perché ancora questo no secco non c'è stato e semmai ci sarà.
Voglio capire bene, lei si riferisce al tema dei ricercatori oppure più in generale il disegno di legge Gelmini?
No. Perché in generale il disegno di legge Gelmini va a coprire sia il livello studio che sì.
No. Perché siccome lei diceva che a questi pensieri meditava andando, ecco, lei sa che questa mattina sono andato davanti al Bo a ricevere i ricercatori, questa mattina stessa ho mandato a tutti i docenti, i ricercatori, personale tecnico amministrativo, il consiglio di studenti, un messaggio di solidarietà con l'agitazione dei ricercatori, motivandola in questo modo preciso. Non è un problema corporativo di una categoria che rischia di essere umiliata, che rischia di essere penalizzata, è un problema che riguarda il futuro dell'università italiana, perché noi non possiamo pensare tranquillamente di liquidare 25.000 persone che in Italia hanno un ruolo importante, gestiscono una parte considerevole del carico didattico oltre che della ricerca e sono comunque un patrimonio che è stato costruito con fatica, con sforzo economico e via di seguito. Certamente anche dentro i ricercatori ci sono i migliori che meritano di andare avanti nella carriera ma, e che quindi vanno valorizzati, ma come dire, un disegno di legge che non si faccia carico di questo problema certamente su questo punto sbaglia. Lei dice non c'è stato ancora un no. Io dico questo, noi abbiamo scelto una linea che è una linea di dialogo, nel senso che anche in vista della discussione parlamentare abbiamo scelto una linea che distingua attentamente e non, come dire, si usa dire, faccia di ogni erba un fascio. Ciò non vuol dire non voler valutare, non voler giudicare, ma avere un'azione che anche in relazione agli sviluppi che sono tuttora aperti dell'iter parlamentare, che non si sa poi come si concluderà, perché per la verità anche in ambienti romani si raccoglie un diffuso scetticismo sul passaggio dal dal Senato della Repubblica alla Camera dei Deputati, dove il tragitto del disegno di legge Gelmini si annuncia molto più problematico e molto più faticoso di quanto non sia avvenuto al Senato, dove finora avanzato, sia pure avanzato con ritmi di una certa lentezza. Ecco comunque che l'Ateneo ha costituito un gruppo di lavoro che è coordinato da qui presente il prorettore vicario, professor Miasotto, e al quale è stato liberamente composto da rappresentanti del Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, che ha concluso i suoi lavori con e studenti, che ha concluso i suoi lavori con un documento che si è concluso e ha una visione complessiva, ancorché sia sintetico, che è stato presentato all'ultimo Senato Accademico. Purtroppo, per l'importanza di una serie di temi che abbiamo discusso, il tempo si è esaurito, non abbiamo potuto completare la discussione con l'approvazione di questo documento, che è stato però poi sottoposto anche al Collegio dei Presidi, ha avuto un giudizio molto favorevole, verrà sottoposto al prossimo Consiglio di Amministrazione e verrà diffuso e sottoposto poi anche al prossimo Senato Accademico. Quindi non c'è alcun, in questo documento, come vedrete, sono espresse molto chiaramente le posizioni che raccolgono, come dire, un sentire comune nell'Ateneo, anche indicazioni che sono venute da vari consigli di facoltà, da varie istanze, anche studentesche. Quindi è un documento che non ha paura nel dire no, nel dire sì, soprattutto nel prese di posizione chiare. Questo poi, se volete sentire qualcosa direttamente al professor Miasotto, sarà ben lieto di ascoltarlo, e comunque come dire, non rifugiamo dalle nostre responsabilità, rifugiamo da giudizi sommari e manichei. Vogliamo che i nostri giudizi, quando sono negativi, e in molti casi lo sono, lo siano non sulla base di un pregiudizio o di una precostituzione ideologica, ma sulla base di argomenti motivati e fondati.
Intanto le faccio i complimenti per la capacità di resistenza a questo gioco di fila di domande.
Purtroppo sono abituato.
Quindi comunque complimenti. No, volevo chiederle una risposta flash a una questione che non può dire alle 11 di sera. Mi interessa però capire, condivido con lei l'importanza e l'accento sulla società della conoscenza e quindi tutte le problematiche connesse a questa nuova evoluzione moderna. E la domanda flash che le faccio, la risposta flash che le chiedo è questa. L'Università di Padova ha una sua politica rispetto ai brevetti e al diritto d'autore, che sono due temi cruciali nella società della conoscenza?
Ma guardi, vabbè, premesso con una slogan, perché mi rivolgo ai giovani e vengo subito a lei, che quando Blair 13 anni fa vinse le elezioni disse che l'Inghilterra aveva tre priorità: education, education, education. Ecco, guardate, davvero aveva ragione, perché se voi vedete paesi che sono andati avanti come la Finlandia, come l'Irlanda, eccetera, hanno avuto coraggio di investire fortemente su questo. Altri paesi che non hanno fatto investimenti massicci nell'istruzione, nella formazione universitaria, non sono andati indietro invece che andare avanti. Ecco, quanto in particolare alla sua domanda, brevetti e diritto d'autore. Certamente abbiamo una politica, abbiamo delle pratiche, abbiamo, se vogliamo, delle buone pratiche che naturalmente possono essere migliorate di molto. Abbiamo una situazione brevettuale che non è ai primissimi posti in Italia, non è neppure una posizione negativa, insomma, anche su questo è più esperto di me il prorettore vicario, e quindi lei sa bene che il problema in Italia è quello di favorire la crescita dei brevetti, soprattutto internazionali, perché quelli nazionali spesso non hanno grandissimo significato. Per quanto riguarda il diritto d'autore, è un discorso molto complesso. Sia da un punto di vista giuridico sia da un punto di vista diciamo ideale. È un punto particolarmente importante sul quale abbiamo riflettuto in passato, ma dobbiamo continuare a riflettere, tanto è vero che il Senato accademico di recente ha proprio istituito anche una commissione specifica per riflettere su questo punto, riguarda i prodotti della conoscenza sotto forma di diritto d'autore, soprattutto dei dottorati, soprattutto di queste categorie che il cui diritto d'autore rischia di essere spesso sottratto, in qualche modo depauperato o comunque non valorizzato. Per esempio, faccio un esempio banale ma concreto, attualmente abbiamo una convenzione che dobbiamo definire e deliberare a brevissimo termine con la Fondazione Città della Speranza per la Torre della Ricerca, quello che dovrà essere ospitato nella Torre della Ricerca. Questo è un capitolo che deve essere considerato con un'attenzione particolare. Quindi l'attenzione c'è e molta, sappiamo che sono campi questi sui quali è possibile ancora molto migliorare.
Dopo lei l'ultima domanda. Prego.
Salve, volevo chiederle, ha citato dati economici prima riguardo al mondo universitario, a tal proposito mi è venuto in mente appunto la crisi economica che da qualche anno questa parte sta attraversando il nostro paese, l'Italia e l'Europa e il mondo intero. Volevo chiederle però, mentre la Francia, come già ha detto lei, anche l'Inghilterra, hanno sfruttato la crisi economica per incentivare l'istruzione, e quindi per esempio il governo Sarkozy ha appunto avviato una politica che salvaguardasse proprio l'istruzione, in Italia invece si è avuto l'effetto contrario, quindi una politica che mirasse prima di tutto a tagli proprio nel mondo dell'istruzione, a partire insomma ha coinvolto tutte le fasce scolastiche, e questo certamente può essere un grosso difetto, perché sappiamo come sono connessi molto bene il mondo dell'economia con il mondo dell'università, con a sua volta il mondo del lavoro, e questo naturalmente è una riflessione politico-economica che è trasversale anche alle forme di partito, visto che è stata all'inizio una riforma Moratti, poi la riforma Fioroni e poi quella adesso Gelmini. Per cui voglio dire, questo rapporto tra politica e istruzione come può essere risolto? Un'ultima cosa, mi veniva in mente mentre lei parlava un'immagine famosissima del film La meglio gioventù, dove c'è il professore di patologia che insomma interroga il ragazzo, merita 30 lode per questo ragazzo che merita appunto di assumere, di fare carriera, e dice vattene da questo paese d'Italia perché è un paese di dinosauri. Da quelle scene insomma i ragazzi sono molto scoraggiati, e io sono una matricola, vengo da Bari, vicino Bari, per cui ho avuto modo anche di confrontarmi con altri ambienti universitari, e la situazione non è molto simile a quella di Padova. Per cui mi chiedo, uno, c'è collaborazione fra gli atenei, fra le università, e questo magari potrebbe sopperire in una piccola percentuale alla mancanza di incentivi da parte del governo, da parte delle istituzioni pubbliche? E poi, seconda cosa, qual è la risposta che voi, rappresentanti appunto di queste istituzioni scolastiche, date ai ragazzi che si affacciano per la prima volta al mondo universitario e naturalmente al mondo del lavoro, che magari possono essere scoraggiati e avrebbero bisogno di mettere appunto le ali magari verso l'estero. Grazie.
Grazie, guardi, il suo intervento è molto bello, molto complesso e quindi offre molti spunti. Per brevità mi limiterò a poche cose. Lei ha perfettamente ragione, cioè di fatto qui non è questione di colore politico dei governi che si sono salomonicamente divisi le responsabilità nel avere una progressiva evoluzione nella considerazione del sistema universitario. Devo però rilevare, perché anche la verità va detta e ripetuta, che c'è una parabola negativa che negli ultimi anni si è accentuata in modo drastico e si è velocizzata, insomma, sottoponendo in modo massiccio e rigidissimo a esigenze di taglio trasversale appunto qualunque altra valutazione. Se non altro i governi Moratti, cioè i ministri Moratti prima e Mussi per quel poco che è stato più che altro il patto Mussi-Padoa-Schioppa, che aveva portato risorse aggiuntive alle università per 3 anni di seguito, che adesso si sono anche conclusi questi 3 anni, quindi guardiamo al 2011 con particolare attenzione. Ma quello che possiamo dire è che è il paese complessivamente che mostra di non credere nella conoscenza, di non credere nell'investimento nella conoscenza, di credere in altri purtroppo valori o disvalori e quindi di non voler investire in misura consapevole e consistente su queste materie. E quindi è una carenza, credo, di classe dirigente complessiva e non solo di classe politica. E certo balza agli occhi perché la Francia investe sulle migliori università, la Germania triplica i suoi finanziamenti per le sue migliori università e da noi si tribola per avere un 7% di premialità sul 93%, insomma sul 100% il 93% viene così distribuito a pioggia e secondo spesa storica che è sommamente distorcente, ingiusta, e già il 7% rappresenta una percentuale considerata eversiva e rispetto alla quale si fanno le barricate, chiedendole come l'albero di Bertoldo, dice bisogna trovare sempre migliori criteri per appendersi a alberi che non si vogliono mai trovare, quindi senza contare che appunto anche nelle ultime conferenze dei rettori sono state drammaticamente sconfortanti perché passava questo messaggio: non c'è un quattrino in cassa e quindi non ci può essere premialità, quindi non ci può essere nessun riequilibrio, perché lei sa bene che, come dire, ci sono alcuni atenei ed è molto dimostrato che da anni sono sottofinanziati per decine di milioni di euro, non per qualche spigolo o per qualche minuscola somma finanziaria. Ecco quindi che da questo punto di vista non posso essere ottimista, nel senso che purtroppo il collegamento, lei giustamente dice, ma ci potrà essere un collegamento tra atenei. Collegamenti se ne tentano, si è tentato il collegamento con l'associazione Aquis per la qualità delle università per cercare di spostare in alto il livello qualitativo delle nostre università, cioè per proporsi come un modello positivo verso il quale andare e migliorare sempre di più, ma dire, vi sono state furiose reazioni, come dire, sottolineature che bisognava procedere con gli indici territoriali di contesto, sottolineando che l'università devono fare una funzione di ammortizzatore sociale più che di come dire, di istituzione che ha un effetto come dire, di investimento e quindi anche di promozione dello sviluppo, e quindi una logica che è di abbassamento e di eguagliamento in negativo più che di spinta in avanti. Ecco, però rispetto all'ultimo passaggio della sua domanda, io sono meno pessimista di quello che possa apparire, perché anche nella relazione inaugurale dell'anno accademico ho avuto, credo, parole molto dure, molto pesanti per quella famosa lettera di Vicelli a suo figlio che anche voi avete citato, perché credo sia irresponsabile per un rappresentante della classe dirigente proporre il modello di andarsene dal proprio paese. Bisogna rimanere nel proprio paese e cercare di dare il contributo che si riesce, che si può dare al suo miglioramento e alla sua promozione e al suo avanzamento. Quindi non gettare la spugna e condurre sempre in maniera inesausta questa battaglia per la difesa di questo che i ministri dell'istruzione dell'Unione Europea hanno definito un bene pubblico e una responsabilità pubblica. Quindi dobbiamo essere consapevoli di questo e continuare questa battaglia anche se in condizioni particolarmente difficili.
D'acqua, abbiamo avuto molta energia, quindi si deve